Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
La prima richiesta che avanzai non appena ottenuta la libertà fu il permesso di visitare Mildendo, la metropoli. Ciò che l'imperatore mi concesse di buon grado, ma con la speciale ingiunzione di non recare danno agli abitanti o alle loro case. La popolazione fu avvertita a mezzo di proclami della mia intenzione di visitare la città. Il muro che la cinge è alto 80 centimetri e largo almeno 30. Così che una carrozza con i cavalli può corrervi sopra tutto intorno comodamente. Ed è affiancato da robuste torri alla distanza di 3 metri una dall'altra. Scavalcai la grande porta occidentale e passai cautelosamente in lato alle vie principali, indossando soltanto il farsetto per timore di danneggiare i tetti e le grondaie delle case con le falde della mia gabbana. Camminai con la massima circospezione per non pestare qualche sbandato che fosse rimasto per la via. Sebbene gli ordini diramati fossero assai rigidi e ingiungessero a tutti di rimanere nelle case onde evitare gravi pericoli, le finestre delle soffitte e le sommità delle case erano talmente affollate di spettatori che in tutti i miei viaggi io credo non aver mai veduto un luogo più popoloso. La città è un quadrato perfetto. Ogni lato del muro misura infatti 200 metri di lunghezza. Le due grandi strade che si intersecano e la dividono in 4 quartieri sono larghe 2 metri. I vicoli e calli, ove non potevo entrare, vedendoli solo dall'alto al passaggio, sono larghi dai 25 ai 30 centimetri. La città può contenere 500.000 anime. Le case vanno dai 3 ai 5 piani. I negozi e mercati sono ben provvisti di merci. Il palazzo dell'imperatore è al centro della città, ove si incontrano le due grandi strade. È cinto da un muro alto 60 centimetri che dista quasi 7 metri dagli edifici. Sua maestà mi diede il permesso di scavalcare tale muro. Ed essendovi così tanto spazio tra quello e il palazzo, ebbi modo di vedere quest'ultimo agevolmente su ogni lato. La sua corte esterna è un quadrato di 14 metri e incorpora altre 2 corti. Nella parte più interna vi sono gli appartamenti reali che ero assai curioso di vedere. Ciò che trovai assai difficoltoso, giacché i grandi portali che introducono da uno all'altro di codesti quadrati erano alti appena 50 centimetri e larghi 20. Ora, gli edifici della corte esterna erano alti al minimo 1,60 m e m'era impossibile di conseguenza scavalcarli senza recarvi enormi danni, sebbene i muri fossero di pietra in taglio e ancora spessi 10 centimetri. Al medesimo tempo, l'imperatore era assai desideroso che ammirassi la magnificenza del suo palazzo, ciò che potei fare soltanto dopo 3 giorni, trascorsi a tagliare col mio temperino alcuni dei maggiori alberi del parco reale a circa 100 metri dalla città. Con questi alberi fabbricai 2 sgabelli, ognuno alto 1 metro e solido abbastanza da reggere al mio peso. Avendo dunque la popolazione ricevuto l'avviso per la seconda volta, di nuovo mi avviai per la città fino al palazzo, coi miei due sgabelli alla mano. Quando fui al lato della corte esterna, montai su uno sgabello e presi in mano l'altro. Questo lo sollevai sopra il tetto e lo deposi adagio nello spazio di 2,5 metri tra la prima e la seconda corte. Indi passai sopra gli edifici molto comodamente da uno sgabello all'altro, ritraendo il primo dopo di me con un gancio appeso a un bastone. Con questo accorgimento entrai nella corte interna. Esteso su un fianco, accostai il viso alle finestre degli alloggi mediani che erano state appositamente lasciate aperte. Ivi, scoprendo i più splendidi appartamenti che si possano immaginare. Qui vidi l'imperatrice e i giovani principi nelle loro varie stanze, circondati dai servitori privati. Sua Maestà Imperiale l'Imperatrice ebbe la bontà di sorridermi assai graziosamente e mi concesse la sua mano fuori dalla finestra affinché la baciassi. Ma non voglio anticipare al lettore ulteriori descrizioni di tal genere, poiché le riservo per un'opera maggiore e quasi pronta per la stampa, contenente una completa descrizione di quell'impero, dalla sua prima costituzione, attraverso una lunga serie di principi con particolari ragguagli sulle loro guerre e sulla politica, la legge, il sapere e la religione, nonché su piante e animali e sui loro specialissimi usi e costumi, e con altre notizie molto curiose e utili, essendo per ora mio unico intento di riferire al pubblico o a me medesimo sugli eventi e incontri che si svolsero durante il mio soggiorno di 9 mesi in quell'impero. Un bel mattino, 15 giorni dopo aver riavuto la mia libertà, venne a trovarmi Rel Dresal, primo segretario, così lo chiamano, agli affari privati, seguito soltanto da un servitore. Diede l'ordine che la sua vettura l'attendesse a distanza e mi pregò di concedergli un'ora di udienza, ciò a cui prontamente acconsentì in ragione del suo rango e dei suoi meriti personali, come pure dei molti buoni uffici a mio favore quando presentavo alla corte le mie suppliche. Mi offrii di distendermi affinché potesse più comodamente raggiungere il mio orecchio, ma egli preferì che lo tenessi in mano durante tutta la conversazione. Iniziò complimentandosi per la libertà da me ottenuta. Disse che poteva avanzare qualche merito in materia, ma aggiunse che non fosse stato per l'attuale congiuntura a corte. Forse non l'avrei ottenuta tanto prestamente. Infatti, disse, per quanto fiorente possa apparire a un forestiero la nostra situazione, due potenti mali incombono su di noi, una violenta fazione interna e il pericolo di un'invasione del più forte nemico esterno. Quanto al primo, dovete sapere che in questo impero, ormai da più di 70 lune, si combattono due partiti, noti coi nomi di Tramexan e Slamexan, dai tacchi delle scarpe alti e bassi che distinguono i loro membri. Invero, si sostiene che i tacchi alti siano più confacenti alla nostra antica conformazione, ma come che sia, Sua Maestà ha stabilito di fare uso soltanto di tacchi bassi, sia nell'amministrazione governativa che in tutte le funzioni ad appannaggio della corona, come potete osservare. E in particolare, potete osservare che i tacchi di Sua Maestà imperiale sono più bassi almeno d'un drur rispetto a chiunque nella sua corte. Un drur è una misura che corrisponde a circa una settima parte d'un centimetro. Le animosità tra i due partiti sono così accese che i loro membri non vogliono né mangiare né bere né parlare con gli avversari. Noi stimiamo che i Tramexan o tacchi alti ci superino in numero, ma il potere è interamente dalla nostra parte. Temiamo che Sua Altezza Imperiale, erede della corona, abbia qualche simpatia per i tacchi alti. E quantomeno si può chiaramente vedere che uno dei suoi tacchi è più alto dell'altro, ciò che rende la sua andatura un poco traballante. Ora, nel bel mezzo di codeste inquietudini interne, v'è la minaccia di un'invasione dall'isola di Blefuscu, che è l'altro grande impero dell'universo, quasi altrettanto vasto e potente quanto questo di Sua Maestà, giacché a riguardo di ciò che vi abbiamo udito affermare sull'esistenza d'altri reami e stati nel mondo, abitati da creature grandi quanto voi, i nostri filosofi nutrono molti dubbi e sono più propensi a supporre che voi siate caduto giù dalla luna o da una delle stelle. Infatti, è cosa certa che un centinaio di mortali della vostra misura distruggerebbero in breve tempo tutti i prodotti e il bestiame nei domini di Sua Maestà. Inoltre, le nostre cronache, che risalgono all'indietro di 6.000 lune, non fanno cenno ad altre regioni diverse dai grandi imperi di Lilliput e Blefuscu, le quali due grandi potenze sono impegnate nella più ostinata delle guerre, come stavo per dirvi, ormai da 36 lune. Essa ebbe inizio nella circostanza seguente. È ammesso da tutti che la primitiva maniera di sorbire le uova fosse rompendole sul lato più rotondo, ma accadde che il nonno di Sua Maestà attuale, quando era fanciullo, dovendo sorbire un uovo e avendolo rotto secondo l'antica consuetudine, si scalfì un dito. Al che l'imperatore suo padre diffuse un editto con cui ordinava, pena severissimi castighi, che i suoi sudditi rompessero d'ora in poi le uova dal lato più puntuto. Si risentì il popolo di quella legge, tanto che le cronache raccontano di ben 7 ribellioni scoppiate per tal motivo, dove un imperatore perse la vita e un altro la corona. Codeste sommosse furono costantemente fomentate dai monarchi di Blefuscu e quando venivano domate, gli esuli trovavano sempre rifugio in quell'impero. Si calcola che 11.000 persone abbiano, in tempi diversi, accettato la morte pur di non sottomettersi a rompere le uova dal lato stretto. Sulla controversia sono state pubblicate diverse centinaia di grossi volumi, ma i libri dei sostenitori del lato grosso sono stati da molto tempo banditi. E tutti i membri di quella fazione dichiarati per legge non idonei ad alcun incarico. Nel corso di quei tumulti, l'imperatore di Blefuscu si diede a frequenti rimostranze tramite i suoi ambasciatori, accusandoci di essere fautori d'uno scisma religioso e di avere contravvenuto una dottrina fondamentale del nostro grande profeta Lustrog nel 15° capitolo del Brundekral, che è il loro Corano. Si ritiene, tuttavia, che che questa sia una pura e semplice forzatura del testo, giacché le parole sono queste. Tutti i sinceri fedeli romperanno le uova dal lato conveniente. E quale sia il lato conveniente, a mio umile giudizio, sembra lasciato da determinare alla coscienza di ciascun uomo, o quantomeno al potere d'un alto magistrato. Ora, gli esuli sostenitori del lato grosso hanno trovato un tale credito alla corte dell'imperatore di Blefuscu e un tale soccorso e incoraggiamento dalla loro fazione qui in patria che tra i due imperi si protrae una sanguinosa guerra da 36 lune ormai, con successi alterni, durante il qual tempo noi abbiamo perduto 40 magnifiche navi e un maggior numero di imbarcazioni più piccole, assieme a 30.000 dei nostri migliori marinai e soldati, e i danni subiti dal nemico sono reputati essere ancora superiori ai nostri. Tuttavia, essi hanno ora equipaggiato una numerosa flotta e si accingono ad assalirci. E Sua Maestà Imperiale, riponendo una grande fiducia nel vostro valore e nella vostra forza, mi ha ingiunto di sottoporvi questo resoconto della situazione. Pregai il segretario di presentare i miei umili omaggi all'imperatore e di fargli sapere che non ritenevo si addicesse a un forestiero quale io ero immischiarsi nelle controversie tra i partiti, ma che ero pur pronto, a costo di mettere a repentaglio la mia vita, a difendere la sua persona e il suo stato contro qualsiasi invasore.